Diego Veiga, c'è anche il caso Lozano, però il Napoli pensa anche al Sassuolo, ragazzi.
Lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti, da Dario Sarnataro, saluto regia Mario Paligiano, in redazione Emanuela Castelli, insieme siamo alle 13, poi Marte Sport Live, facciamo un po' di dibattito insieme cari amici. Che è successo su Gabri Veiga, ve lo diciamo tra poco, cosa può accadere anche sul caso Lozano, cosa ne pensate voi però di questa situazione al 339-666-9990, anche tramite note vocali. Napoli che oggi riprende gli allenamenti in vista di Napoli-Sassuolo di domenica alle 20.45, parleremo anche appunto del caso Lozano, del Napoli di Garcia, come sta cambiando, e parliamo subito dell'attualità però, perché Gabri Veiga sembrava fatto, venerdì accordo verbale, poi cambiano un po' di modalità di pagamento, forse anche sulla percentuale di rivendita, e con il famoso plicone o plico enorme che De Laurentiis ha mandato, avrebbe mandato alla società del Celta Vigo, che nel quale secondo i dirigenti del Celta Vigo c'erano dei cambiamenti, delle cose diverse rispetto a quanto concordato venerdì scorso. C'entra anche il mancato addio a Zielinski, che chiaramente non ha portato i circa 30 milioni di euro dall'Arabia nelle casse del Napoli. C'entra anche il fatto che Zielinski, chiaramente col suo stipendio insieme a Lozano, pesa anche sul bilancio in generale, anche se Gabri Veiga, triplicando l'ingaggio rispetto al Celta Vigo, arriva neanche a 2 milioni di euro l'anno. Ne parliamo insieme, 339-666-9990, e poi vi chiediamo, ma scusate, ma serve anche un difensore in più a questo Napoli, oppure no? Serve ancora qualcos'altro? Pasquale Tina, buongiorno.
Buongiorno.
E allora, intrigo Gabri Veiga, del resto quando le trattative emergono abbastanza presto e non si concludono abbastanza presto, qualche motivo ci sta e ci sarà.
Ah, sai Dario, c'è stata sicuramente una narrazione molto veloce proveniente dalla Spagna, perché c'è, tra virgolette, in Spagna la fretta del Celta Vigo di incassare, insomma, questi soldi e chiaramente investirli sul mercato, perché oggi è 22, quindi manca poco, insomma, alla fine del mercato, e chiaramente la squadra spagnola dovrebbe fare più di un acquisto, insomma, per garantirsi la salvezza, che poi credo sia l'obiettivo del Celta. Ma al di là di questo è evidente, insomma, che la trattativa non sia stata mai definitivamente conclusa. Io personalmente posso dirti che dal Napoli non ho mai avuto, insomma, l'ok alla chiusura della trattativa. È chiaro, insomma, che una trattativa che è molto avanti, quindi se dovesse saltare per dei dettagli che comunque sono importanti sarei sorpreso, però poi fino a un certo punto, perché nel mercato succede di tutto, insomma. Il caso Samardzic con l'Inter forse è quello più eloquente, però auguriamoci che per il Napoli, perché Gabri Veiga è un giocatore importante, un talento di livello considerato.
Beh, io faccio insieme a te, Pasquale, i nostri amici all'ascolto ci mandano i messaggi, spero tra poco, al 339-666-9990. Un ragionamento globale, al di là di queste notizie, e vediamo se oggi può essere il giorno decisivo per mettere a punto il contratto. Il Napoli probabilmente fa leva sul fatto che il Celta deve incassare per comprare, e tra l'altro voleva entro domani, no, fare questa cessione
del centenario,
esatto, per comprare 2-3 calciatori, anche se sistemare un po' i conti. D'altro canto il Napoli forse non ha più fretta di prendere un centrocampista offensivo come prima, perché Zielinski è rimasto. Però ti chiedo, il Napoli ha Zielinski ed Elmas come mezzale offensive, Caca Juste, Anghissa, Allobotka, ancora Demme Gaetano. È chiaro che Gabri Veiga è un giocatore molto importante, classe 2002. Da un lato, se ti dico che c'è da parte del Napoli la voglia di chiudere un colpo importante per un giocatore molto importante che può diventare un crack anche dal punto di vista del mercato, quindi rivenderlo tra 2-3 anni, 80-90 milioni, d'altro canto c'è una questione tattica. Se arriva pure Gabri Veiga, Zielinski, Elmas, poi c'è anche Raspadori, che per carità è un attaccante, però può giocare anche da sottopunta, c'è un po' di affollamento. Io lo prenderei perché è un crack, dicono quelli che lo hanno visto tante volte, quindi mi fido. Però c'è anche questo ragionamento, oppure non è proprio questo, il discorso è solo di modalità,
ma
di contratto?
Guarda, io penso che con una trattativa avanti, tu queste valutazioni le hai fatte anche la settimana scorsa, perché
però pensavi che Zielinski andasse via?
No, la Zielinski la settimana scorsa,
quando ha detto di sì,
capito che sarebbe rimasto a Napoli, quindi se vai avanti con la trattativa, tutti questi discorsi che sono legittimi, per carità, assolutamente legittimi li sai, quindi evidentemente se vai avanti con la trattativa è perché, come dicevi tu, probabilmente vuoi prendere un giocatore forte di prospettiva, considera insomma che Elmas può fare anche l'esterno come ha sempre fatto, l'esterno offensivo a sinistra, lo può fare a destra, quindi è un giocatore che ti dà tante tante alternative, quindi non credo sia questo, a meno che tu poi non vada su un altro calciatore, però se stai continuando a trattare, hai trattato anche ieri, hai trattato anche domenica, hai trattato anche sabato e di Zielinski sapevi, perché Zielinski la situazione è da mercoledì scorso, è dal 16, da dopo Ferragosto, che la situazione di Zielinski si è, come dire, definita, perché si è allenato in gruppo dal 16 e poi ha giocato la partita con il Frosinone, quindi se sei andato avanti vuol dire che vuoi fare questo colpo in prospettiva a prescindere, un giocatore che forte ma anche duttile tatticamente, ha giocato trequartista, ha giocato mezzala, ha giocato addirittura mediano, quindi sì, ti dà insomma varie alternative, quindi io non credo che ci sia in corso una riflessione
sull'opportunità di comprarlo meno,
no, perché
discorso.
Comunque lo sapevi, cioè, sul ruolo non credo, perché lo sapevi, lo stai trattando, lo stai seguendo, quindi penso insomma che non ci sia questo discorso. Di sicuro la permanenza di Zielinski secondo me ha un po' rallentato quello che doveva essere la rivoluzione del centrocampo. C'hai probabilmente il posto di Gabri Veiga, lo recuperi anche a livello di ingaggio con Demme, non ovviamente il cartellino ma l'ingaggio, perché Demme guadagna 2,5 e Demme sta andando, vuole andare, perché anche qui la situazione è un attimo ferma, all'Hertha a Berlino, perché non si riesce a trovare l'accordo tra le due società, quindi dobbiamo, ci sono effettivamente delle situazioni che non si sono sbloccate, Demme, Gabri Veiga,
Lozano
è un'estate che deve andare via e ci sono gli ultimi 8 giorni, ora non so se si riuscirà a concretizzare la cessione o si dovrà aspettare gennaio, però è un altro giocatore che è in lista di uscita, io credo che abbia giocato le amichevoli anche per far vedere a potenziali acquirenti di essere guarito dal problema al ginocchio,
infatti
poi non, non è cambiato nulla dal ritiro quando da Di Maro a Castel di Sangolo, se non che ha giocato, è rientrato in gruppo, però la sua situazione contrattuale non è mai stata poi affrontata veramente.
Intanto il Napoli oggi riprende gli allenamenti, è chiaro che Caraschelli aveva verificato la sua disponibilità, sembra, insomma, secondo quello che diceva Garcia, dovrebbe essere in campo oggi, vedremo, poi domenica c'è la gara col Sassuolo, ricordiamo 20:45, e poi poco altro francamente, perché è chiaro che solo Caraschelli era un po' in dubbio, è probabile che Anghissa riprenda la maglia di titolare, è chiaro che il Napoli si avvia a giocare queste due partite, poi la pausa nazionale e poi il Tour de Force sino a dicembre praticamente, o quasi. Ricordiamo tra l'altro, scusami Pasquale, il 31 agosto c'è il sorteggio Champions e il Napoli ovviamente in prima fascia avendo vinto il titolo.
Sì, partite importanti perché cresce anche il livello degli avversari, vedremo insomma se crescerà anche il livello del Napoli, immagino di sì dopo l'esordio a Frosinone, e quindi sono degli appuntamenti da affrontare. Adesso c'hai tra virgolette 2 settimane relativamente tranquille, nel senso che c'è la settimana tipo sia per quanto riguarda il Sassuolo sia per quanto riguarda la Lazio. Sul Sassuolo, ma comincia oggi la settimana, quindi avremo tempo, c'è da verificare se rientra o meno Kvaratskhelia, che dovrebbe diciamo essere a disposizione, e poi io penso che vedremo il Napoli tipo quello che più o meno con Anghissa al posto di Kajust. Se non ci saranno problemi con Lobotka, Zielinski, non giocherà il miglior Napoli. C'è da capire, e rispondo anche alla domanda tua sulla difesa, quando sarà inserito Nathan.
Anche perché per valutarlo, è chiaro che una gara non basta, però qualche indizio potrebbe emergere. Se il Napoli fa giocare Nathan con Sassuolo, le cose vanno abbastanza bene o addirittura molto bene, forse anche Garcia si tranquillizza, diversamente chiaro una partita non si può giudicare.
La luce dovrebbe essere nata, quindi è stato preso per questo, considerato insomma per la sua velocità, per la sua
possibilità
di giocare in campo aperto, quindi a meno che insomma le risposte, ma questo noi non lo sappiamo, ma mi sembrerebbe strano insomma siano state così negative da cercare un altro difensore, significherebbe insomma che non sei già convinto della scelta che hai fatto. Secondo me credo insomma che il Napoli punti su questo ragazzo che ha seguito e ha ha le caratteristiche giuste. È chiaro che va visto, va provato perché di sicuro la coppia Rachmaninov-Jesus è una coppia affidabile, però non è una coppia che ha nella velocità quella che è la sua caratteristica principale.
Poi, insomma, c'è la Lazio tra un po', ma anche la Champions League, ma ne parleremo. Grazie Pasquale, un abbraccio.
Ciao Dario, ciao.
Un abbraccio al nostro Pasquale Tina. I vostri messaggi, ascoltiamo un messaggio vocale insieme e poi andiamo in pubblicità.
Ciao Dario, Salvatore da Napoli. Allora, per quanto riguarda Gabri Vega, alla fine per me va bene che non viene, perché comunque farà la fine di Raspadori, perché lui non è una mezzala, lui è un trequartista, e quindi Napoli non gioca col trequartista, come Raspadori è una seconda punta e non ha un ruolo nel Napoli, quindi è meglio che non viene. In più, questi 35 milioni, come hai detto, investiamoli nel difensore, come ha fatto l'Inter, che non ha preso Samardžić, è andato su Pavard. Facciamo anche noi la stessa cosa, andiamo a prendere un difensore di certezza, che sia certo di essere valido. Non è che Nathan non sia un buon giocatore, anzi, però ci vuole un giocatore già fatto, più pronto, come Pavard, dice, che ha preso l'Inter.
Che ne pensate, amici? Salvatore ha ragione. 339-666-9990, torniamo tra 150 secondi. Eccoci cari amici, eccoci qua, che vi parla sempre Dario Sarnataro. Allora, tanti ragionamenti sull'affare Gabri Veiga. Ci sono due aggiornamenti di Oscar Mendes su Twitter, collega spagnolo di Relevo, che dice che ci sono accordi abbastanza solidi tra Celta e Napoli, ma ci sono problemi tra l'Italia e il giocatore a causa di un cambio già concordato. A Vigo non sanno nulla e confidano che tutto si risolverà. Ore molto tese, perché la pianificazione del mercato del Celta Vigo dipende da questa vendita. Diversamente, il Celta rinnoverebbe il contratto con un ingaggio raddoppiato al ragazzo, ovviamente a settembre. Fabrizio Romano, che spesso ha dato aggiornamenti su questo affare, ha detto sostanzialmente che ripresi i contatti, le parti stanno lavorando, tutte le parti, per trovare una soluzione finale il prima possibile, poiché il giocatore non è ancora partito per le visite mediche, eccetera eccetera. Allora, noi parliamo di questa situazione di mercato. È giusto fare questo investimento sul ragazzo 2002, molto interessante, 11 reti in primo campionato da professionista con 4 assist, 2002 in un ruolo proprio dove il Napoli è coperto? Io lo prenderei sempre e comunque, ma forse prenderei anche un difensore. Lo chiediamo anche all'inviato, anzi al caposervizio del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ciao Monica, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno.
Grazie per essere con noi, abbi pazienza per questa voce, non ho esultato per sabato, poi non esageriamo adesso. Allora, spesso capita nel Napoli che quando, soprattutto nel Napoli degli ultimi tempi, quando le trattative non si chiudono in fretta e sono emerse in maniera un po' prematura, c'è sempre qualcosa che va storto. Quando invece quest'anno in particolare, ripeto, Nathan e Kajust, nessuno quasi sapeva nulla, sono subito incluse in modo positivo. È chiaro che più c'è interesse, più riflettori accesi, più ci possono esserci problemi al di là di tutto.
Sì, questo è sicuramente un aspetto, ma l'altro aspetto secondo me dipende anche dalla portata del giocatore che stai acquistando.
Sì.
E quindi è evidente che più sei nel bel mezzo di una trattativa che ha un certo peso, e più ovviamente spuntano da una e dall'altra parte poi tutta una serie di cavilli di burocratici e non burocratici a cui prestare molta attenzione. Sui cavilli le trattative spesso si rompono, perché quando sembra che l'accordo di massima sia stato trovato, e questo al Napoli è successo tante volte, poi magari su una minuzia contrattuale ecco che le parti non si trovano d'accordo. Quindi io dico che intanto dipende dalla portata del giocatore che stai acquistando. Nel caso specifico è un giocatore di sicuro talento, di valore, un 2002, appunto, lo dicevi tu prima, che ha delle potenzialità, dei margini di crescita incredibili, e che non è che costi 2 lire, tanto per dirla in maniera banale. Per cui è chiaro che c'è un'attenzione massima su questo contratto, e ciascuno cerca di tirare acqua al proprio mulino. Parlo del club di appartenenza di Gabri Veiga, e parlo ovviamente pure io a voce non sto messa bene.
Ah, benissimo, fatto generale allora, bene. Bene,
e parlo ovviamente del Napoli, quindi io credo che l'impasto sia questo, sia sulla portata della trattativa importante, come tutte le trattative importanti poi che ha fatto il Napoli, si sono protratte sempre per lungo tempo, qualcuna poi è saltata, qualche altra no, sì. Però c'è un'attenzione massima da parte del presidente, questo lo sappiamo, e dai dirigenti che si occupano dei contratti, in particolare da parte di Andrea Chiavelli, no, che segue questa parte della trattativa.
Assolutamente, tra l'altro Diario
As non lo lascerei perdere, giusto per dire
fatelo, quindi lo, domanda, ecco, no, certo, lo prenderesti, un giocatore importante, grandissima prospettiva. Diario As sottolinea che la cessione per il Celta Vigo, al di là dell'importanza del calciatore per l'incasso evidentemente dell'affare, è fondamentale, quindi insomma c'è anche forse un tentativo del Napoli di andare a approfittare di questa situazione, tra virgolette, il gioco delle parti.
Sì, il gioco delle parti, e per quello ti dicevo, il Celta Vigo ha interesse a chiudere, ad incassare, il Napoli magari intuisce questo, prova a fare la sua di parte, e quindi ecco che quando poi è tutto annunciato, in realtà nulla è annunciato, nulla è ancora fatto. Poi il Napoli si è abituato, diciamo, che viaggia molto sotto traccia, per cui le cose, per quanto proviamo a fare il nostro lavoro in maniera scrupolosa, poi insomma è molto bravo a tenere molto riservate certe trattative, quindi tutto non lo sapremo mai, e i giocatori arrivano quando il Napoli li annuncia, sempre a sorpresa.
È vero. Prima di parlare delle novità, se ci sono state secondo te tattiche di Frosinone Napoli, presente appunto allo Stirpe, volevo chiederti se il Napoli chiude Veiga, e quindi chiude con Veiga, Cajuste e Nathan, avrebbe il tuo ok sul calcio mercato, oppure servirebbe o sarebbe servito un altro colpo, per esempio un difensore più pronto per Kim, poi magari Nathan diventa fortissimo, il nuovo Marchinho, se ne siamo
tutti contenti. Non posso rispondere a questa domanda perché vorrei
dopo l'anno scorso Nathan, nessuno si
esatto, vorrei vedere Nathan in una partita vera, certo. Sicuramente Nathan non può essere paragonato in questo momento a Kim, però probabilmente poteva essere paragonato, può essere paragonato al Kim che era arrivato e che non tutti conoscevano, per quanto avesse già giocato nel campionato europeo. Non lo so, perché vorrei vedere Nathan. Ti dico anche che non mi è dispiaciuta la coppia Rachmani-Juan Jesus. Credo che Juan Jesus abbia una forza dettata anche soltanto dalla presenza, che è importante. Va da sé che certi automatismi non sono ancora collaudati, per cui lo abbiamo visto nella partita col Frosinone, un momento iniziale di sbandamento soprattutto di Rachmani, che poi si è ripreso nel secondo tempo. Quindi il mercato del Napoli intanto deve arricchirsi di un altro ma fondamentale tassello, che è il rinnovo di Osimhen, in quel momento potrò sicuramente dire che il mercato del Napoli è ottimo, con tutti i rinnovi che ha fatto. A seguire poi dovrebbe esserci il rinnovo di Kvara, quindi da questo punto di vista sicuramente promuoverei a pieni voti il mercato del Napoli. Quanto ai nuovi, al momento veramente non possiamo dirlo, perché se parlassimo di altre squadre tipo Inter, tipo Milan, tipo Juve, dove i nuovi, neanche a farla apposta, in questa prima giornata si sono messi molto in evidenza, e nel Napoli non è andata così. Però il Napoli veniva da una intelaiatura di squadra già molto forte, essendo appunto la squadra campione d'Italia, quindi neanche questo paragone si può fare.
No, è vero, Cajuste poi in teoria o anche in pratica dovrebbe essere un rincalzo, non diciamo il colpo tipo Pulisic, per dire, nel Milan, che fa la differenza.
No,
però te voglio chiedere delle cose,
secondo me ha delle è stato trattato in maniera un po' ingenerosa proprio da noi,
tra l'altro il rigore non c'è neanche, secondo me
il
ribadisco.
Rigore non c'è. Io anzi ho visto un ragazzo del quale mi ha colpito molto la personalità, forse un po' eccessiva in alcune fasi della partita, però avere quella forza mentale, quella personalità è importante, soprattutto in quella zona del campo.
Ti chiedo invece di Frosinone Napoli, devo dirti assolutamente con il beneficio dell'inventario, prima partita, condizione certamente non ottima, soprattutto il Napoli di Garcia sembra, no, voglia arrivare a dicembre, gennaio con maggiore benzina nel serbatoio. Però ho visto tanti indizi di cambiamenti, non dico radicali, ma un po' più avanti di quanto mi sarei aspettato. Non so, tu dal campo cosa hai visto? Se questi indizi, queste sensazioni sono le stesse?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
E la cosa non mi conforta del tutto, cioè mi lascio un attimo perplesso. Però poi vediamo.
No, sono anch'io un po' perplessa, però ripeto, diciamo, noi siamo... cioè dobbiamo, Di Lorenzo ha detto una cosa molto giusta: il Napoli ha vinto lo scudetto, però il Napoli sarà bravo se riuscirà a resettare lo scudetto, e noi dobbiamo resettare, sì, diciamo, quasi non dico totalmente, ma quasi quella che era stata l'espressione della squadra lo scorso anno, perché è inevitabilmente una squadra diversa che ha un'idea diversa. Non mi è ancora molto ben chiara l'idea, ma forse è presto, perché poi, come dire, prende forma con le partite che dovranno venire. Sì, ho visto molti cambiamenti, ovviamente il Napoli di Garcia palleggia meno, tende subito a verticalizzare, a fare quel famoso lancio, no? Il Napoli di Garcia, sì, tende a vincere, e questo anche va bene.
No, per carità, è chiaro il suo.
Però voglio vedere come
verifichiamo,
si perfezionano certe posizioni, certo, che Garcia ha cambiato. Sono contenta, per esempio, un aspetto che mi fa piacere, di vedere Raspadori molto di più nel vivo della partita,
sì,
no? Quindi non soltanto perché ha giocato titolare, quindi già questo è importante, perché lui è veramente uno con tanto talento ed è soprattutto polivalente, ma perché c'era sempre.
È vero, è vero. Più al centro, più motivato, forse anche, sì, diciamo, come,
sì,
posizione.
Sì, 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 però ricordiamoci che per un fuorigioco di Cagliuste non ha messo la sua firma, no?
È vero.
Ed il gol era molto bello. Comunque lui lì è arrivato.
È così, e lui lì forse è letale, ma questo è un discorso che approfondiremo dopo le prossime partite. Monica, grazie, ti mando un grande abbraccio e curiamoci questa voce allora insieme.
Esatto. Ciao,
un abbraccio, dopo ci scambiamo consigli. Molti messaggi, cari amici, scatenatevi, perché adesso viene il vostro momento, do spazio a voi insieme ad altri ospiti. Parleremo del caso Lozano, parleremo anche di quello che Garcia da bordo campo ha guidato il Napoli a Frosinone. 339-666-9990, questo amico Michele dalla Germania scrive: al momento sono deluso, Osimhen, Kvaratskhelia, lo stesso Zielinski non hanno rinnovato, se non arriva nemmeno Caprivega, io mi dico che mercato è stato. Michele, vi prego, rispondetemi, ragazzi, calma, è chiaro che in questo momento non è arrivata ancora la fumata bianca su Osimhen. Kvaratskhelia, abbiamo anche un po' detto, a settembre ci sarà questo rinnovo, dovrebbe esserci a questo punto. È chiaro che su Vega ancora non si è concluso, dobbiamo capire. Oggi è 22, il mercato chiude, ricordiamo, il primo settembre, venerdì l'altro, alle 20, quindi c'è ancora tempo. È chiaro che i tempi del Napoli non sono rapidissimi dal punto di vista burocratico, quindi questa settimana può essere determinante, certamente per Veiga e forse anche per sciogliere il caso Lozano in un senso o nell'altro. E tra un po' ne parleremo con chi lo segue da vicino. Molti messaggi che arrivano, li leggo tra pochissimo. Pubblicità. E i nostri messaggi, come promesso. Carlo scrive: mi aspettavo che qualcuno stigmatizzasse il comportamento da DL, mi riferisco alla bestemmia fatta davanti a un bambino reo di aver chiesto un autografo a un calciatore del Napoli. Carlo ha ragione, assolutamente, presidente, un po' più calmo, soprattutto le bestemmie mai, devo dire. L'ho vista anche uno molto evidente nel portiere del Frosinone, non si era detto che arrivavano le squalifiche dopo una bestemmia chiaramente visibile in televisione. Stigmatizziamo il comportamento, Carlo, ha fatto bene a ricordarcelo. Tutti pensano che Caprivega è stato quasi acquistato, domani all'ora dell'annuncio l'arrivo di un trequartista che gioca in Olanda, Stefano da Zurigo, che mette anche un emoticon sorridente, dicendo anche, aggiungendo: pensate che Østergaard farà un'altra stagione da quarto quinto difensore? No, io dico che se Østergaard viene utilizzato anche da mediano per difendere il risultato, o se diciamo il Napoli o Garcia non ha piena fiducia in Østergaard difensore, dovesse, io spero che possa arrivare un altro difensore, penso che non sarà così, sia chiaro, non abbiamo notizie per niente che il Napoli acquisterà un altro difensore. È chiaro che Ostigard lo fa il mediano davvero come in rosa oppure va via evidentemente. Poi ancora, credo che domenica contro il Frosinone senza Osimhen non avremmo vinto la partita. Secondo voi come sarebbe andata senza Osimhen? Avremmo vinto? Io penso che avremmo vinto lo stesso con Simeone, visto come è entrato, perché il Frosinone in questo momento, al di là dei 30 minuti iniziali, è distante in maniera abbastanza evidente dal Napoli per valori tecnici, poi al di là di come ha giocato, al di là di come ha giocato il Napoli, eccetera eccetera. Poi ancora messaggio e poi andiamo al prossimo ospite. Credimi, la mia non è polemica, ma solo esclusivamente fare una considerazione critica verso i giornalisti. Ma quanto sarebbe bello ascoltare i tuoi colleghi che davanti alle varie situazioni di mercato, ad esempio la situazione come il caso Veiga, non conoscendo davvero il dettaglio che blocca l'adattativa, dire non so cosa sta succedendo, invece di fare finta di sapere senza poter poi essere smentito da nessuno. Allora guarda, credo Gaetano che tu però sei un po' fuori strada, al di là poi di quelli che anche su Twitter si divertono a fare gli esperti di mercato, non essendo forse neanche giornalisti o essendo giornalisti di primo pelo, devo dire che poi grandi esperti, io non lo sono, di mercato raccontano quello che succede, e nel mercato mi sembra che Samardžić insegna può davvero succedere di tutto. Se dicono che è tutto fatto, verbalmente l'accordo c'è, non è che hanno scritto che il Napoli ha preso ufficialmente Gabri Veiga, ma venerdì, sabato scorso, Veiga vicinissimo in arrivo, perché l'accordo verbale col calciatore e con la società è stato raggiunto, poi nel momento in cui viene messo su penna o su carta, appena su carta, potrebbe esserci qualcosa che non va nel verso giusto, secondo il Celta Vigo, perché ci sono stati dei cambiamenti, secondo gli agenti, secondo il Napoli niente di importante, però poi dopo va raccontata la cosa, poi c'è sempre la capacità di discernimento per capire chi è che davvero racconta quelle cose come sono andate, chi invece si lancia avanti per dire io l'avevo detto che sarebbe arrivato, che sarebbe saltato. Va bene, nel frattempo parliamo del caso Lozano con Alessandro Monfreco, l'agente FIFA esperto di calcio messicano. Ciao Alessandro, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Caro Alessandro, allora su Lozano spesso ci siamo confrontati, no? Anche in passato, qualche sua uscita fuori posto, io voglio andare in un grande club come se il Napoli non lo fosse, però il pianto di Lozano dopo la vittoria dello scudetto, ora Lozano che ufficialmente, anche perché leggermente costipato, non ha giocato neanche un secondo a Frosinone, c'è invece questa situazione un po', diciamo così, in divenire con Lozano, che non avrebbe accettato la contrattazione per un accordo di rinnovo con ingaggio spalmato, a differenza di Zielinski che avrebbe accettato la contrattazione, non è che ha firmato, ragazzi, chiariamo. Cioè Zielinski è disposto a rimanere anche abbassando l'ingaggio, bisogna capire quanto però, quindi non c'è ancora assolutamente su Zielinski il rinnovo ufficializzato. La situazione secondo le tue fonti qual è?
Allora, secondo diciamo le fonti. Pronto?
Diciamo,
secondo quando si dice in Messico, la situazione è molto in dubbio, perché in Messico si parlano notizie messicane, perché poi le notizie certo. In Italia, tu che sei un grande giornalista le sai più tu che io.
No, non sono un grande giornalista.
Ti riferisco alle fonti messicane.
Certo, è chiaro.
Secondo le fonti messicane, praticamente ci sta questa squadra araba che sta insistendo, Lozano non è convinto di andare, dicono è convinto di andare, però insiste. Non sono arrivate altre offerte da grandi club europei, come si aspettava il giocatore, quindi questo è il problema vero. Il Napoli non fa un passo indietro e vuole parlare il ragazzo, che è un bravo ragazzo legato al Napoli, sta pensando finalmente che forse è il caso spalmare il suo stipendio, rimanere in un grande club che lui anche ha affezionato e visto il pianto, piuttosto che fare un braccio di ferro col Napoli, in cui ne è uscito sicuramente
perfetto. Quindi diciamo che il ragazzo
non arrivando queste importanti offerte dei club europei, mancando 10 giorni alla fine del mercato, finalmente è tornato con i piedi per terra, secondo me accetterà che il suo stipendio venga spalmato per rimanere con Napoli.
Bene, quindi stanno notizie che Lozano invece è pronto all'apertura in questo senso, poi un conto è l'apertura, un conto è capire poi quanto deduzione e quanto. Rocco Cipri, Riccio Cipriano ci scrive: basta, fate le collette e pagate voi, spero che resta Lozano, perché dobbiamo pagare noi? Scusa, il Napoli ha degli introiti importanti, perché dobbiamo pagare? Non ho capito questa cosa, cioè Lozano può chiedere il tutto, il Napoli può chiedere di meno, dobbiamo cacciare noi soldi di differenza, non ho capito Riccio Cipriano, però il riferimento spera che resta Lozano è un'affermazione che non so se è condivisa da tanti tifosi, anzi vi chiedo di scriverci al 339-666-9990. È chiaro che su Lozano la situazione va chiarita entro fine mercato, altrimenti davvero c'è questa ipotesi anche di cessione a gennaio, c'è una situazione che potrebbe in assenza, ma tu mi dici che invece c'è questa abilità. In assenza di accordo potrebbe esserci una situazione simile Milik.
Certo. Io penso che non sia un draft come la situazione di Milik. Io penso che alla fine Lozano ha capito che non stanno arrivando queste offerte. Io credo che gli hanno fatto capire, cioè inizialmente il fatto che si affidare a questa agenzia che paventava offerte a destra e a sinistra di grandi club, quello ha fatto illudere un attimo il ragazzo però è un ragazzo,
quindi dobbiamo fare caro Alessandro riferimento alle prove di De Laurentiis, che devo dire a volte con uscite formalmente un po' così sopra le righe, però non parla mai a caso. Quando ha detto ci sono questi procuratori che chissà che cosa mettono in testa ai calciatori, quando invece forse fanno non tanto gli interessi del calciatore, mi stai dicendo più o meno che questo è accaduto?
Sì, non ho notizie fondate che sia proprio questo il caso, quindi sono più idee che mi faccio, perché quando viene una grossa agenzia e dice Lozano lascia la scuderia Raiola per venire con me, offrirà qualcosa, non certo, a livelli economici, certo, perché a questi livelli non si fa, però offrirate, io ho il Real Madrid e quel Barcellona, varie cose, e poi non aveva niente, perché altrimenti il ragazzo, non dico che andava là, ma c'erano le offerte che starebbe valutando De Laurentiis, invece questo non si è verificato. Quindi De Laurentiis non parla mai a caso, De Laurentiis è uno che sa, lo fa fare. Effettivamente spesso c'è questa pratica che pur di accaparrarsi un giocatore si promette mare in monte, alla fine non ci sta nel mare nel monte.
Esattamente.
Questo è il caso di Lozano.
Cari amici, allora 339-666-9990, anche chiamateci in diretta se volete, lo 081-6363-63, Lozano deve restare o meno. Alessandro, nel frattempo la situazione di Gabri Veiga come la valuti tu da lontano? Quando l'affare è così importante può esserci una frenata?
Allora, come tu l'hai spiegato in una maniera eccellente,
grazie,
la trattativa era quasi chiusa, ma non era chiusa. Sappiamo che sono saltate all'ultimo minuto di mercato, all'ultimo giorno. Io penso che è una trattativa che può andare in porto, un giocatore importante che sarebbe comodo al Napoli, però fin quando non si firma, fin quando non c'è il deposito dei contratti, e addirittura mi diceva un grande diciamo, maestro mio procuratore, fin quando non ci sono le visite mediche, addirittura non puoi dire che il giocatore è preso, perché può saltare tutto. Vediamo quello che è successo a Castrovilli, alla squadra inglese. Quindi non per essere così radicale, però fin quando non c'è la firma sul contratto non è nulla per fatto. Io però penso che Gabri Veiga possa andare in posto.
Vedremo. Alessandro, intanto grazie, un abbraccio forte, buon lavoro.
Ciao.
Buon lavoro, grazie. Intanto Pellegrino, il nuovo difensore argentino 2003 del Milan, ha superato le visite mediche. A proposito di quello che si diceva poco fa, questo amico Antonio scrive: scusami, puoi difendere e aiutare comunicativamente Caiuste quanto vuoi e fa anche bene, ma stiamo parlando di uno che farà il quinto e il sesto centrocampista del Napoli, per un'esperienza non può ambire altro. Ma abbiamo detto prima, cioè il discorso che rispetto a quei nuovi acquisti del Milan, in particolare dell'Inter, è chiaro che Caiuste avrà un ruolo diverso nel Napoli rispetto a quanto Pulisic deve avere nel Milan, evidentemente. Sai dirmi qualcosa, scrive Gilda, del centrale dell'Ipsia? Sì, ma quando lo conosco, so solo che ha 23 anni, che forse il Napoli si starebbe pensando se ha qualcosa in più. Io Lozano farei uno sforzo per tenerlo, scrive Gilda. Sono convinta che con Garcia riesca a darci di più di quanto dato finora. Le sue qualità non si discutono, speriamo. Diciamo che la migliore stagione di Lozano è stata quella con Gattuso, obiettivamente. Però l'anno scorso qualche partita buona certamente l'ha fatta. Su Simacan non ci risultano contatti veri, tra l'altro ieri con Luca Marchetti ne abbiamo parlato, e Luca, secondo le sue informazioni, poi magari qualcun altro ne ha altre, non sarebbe nel mirino del Napoli. Poi altro messaggio vocale, anzi in questo caso lo ascoltiamo insieme.
Guardiamo la rosa del Napoli, la priorità dovrebbe essere un esterno alto
a destra
che si alternasse con Kvaratskhelia Politano. Là numericamente siamo deficitari.
Lozano, Elmas, Politano.
Anche guardando la situazione di Lozano. Poi l'unico dubbio che secondo me può emergere, se Nathan è arrivato prima di Caiuste e alla prima di campionato è partito Caiuste titolare, Nathan no, perché forse l'allenatore lo vedeva più pronto.
Sì, può essere.
Se tanto mi dà tanto, abbiamo visto il primo tempo di Caiuste, che era fatto di tutti i colori.
Calma.
Punto, la domanda
è un buon giocatore.
Ma a che punto sta?
O darsi che l'abbia visto ancora meno pronto, ci sta, anche più giovane di Caiuste. È anche vero che il Napoli aveva problemi a centrocampo e in difesa no, nel senso che Anghissa rientrava dal problema muscolare. Zielinski appena, diciamo, riannodato il filo del suo destino con Napoli, Demme praticamente fuori rosa, è chiaro che c'era più bisogno di Cagliuste. Allora, vi fa piacere che Lozano possa restare? Monfrecola poco fa ci diceva che il ragazzo starebbe aprendo la possibilità di rinnovo del contratto. 081 63 63 63, per intervenire in diretta, anche per dire la vostra sull'affare o sull'intrigo Gabri Veiga. Lozano via per chi? Mancano pochi giorni, la chiusura non sarebbe sostituita al meglio, è pensiero di Luca. Attenzione, il Napoli sì, è un po' lento burocraticamente, caro Luca, però ha già i piani A, B e C, quindi Lindstrom o anche Bakayoko, ancora altri, Zegrova ci sono come eventuali alternative. Altro messaggio vocale, ascoltiamolo insieme.
Ciao Dario, buongiorno Nicola. Buongiorno. Allora, per quanto mi riguarda, esterni più forti di Lozano personalmente non esistono nel campionato, almeno nel campionato italiano. Ah. Forse Orsolini, ma siamo comunque a livelli lontanissimi. Lo dimostrano le partite dell'anno scorso con l'Empoli, 10 in pagella e con l'Ajax. Sono numeri di un livello altissimo.
Va bene, io non sono d'accordo con te, ma ci sono giocatori più forti di Lozano, però comunque insomma, se resta pienamente sposando il progetto Napoli sarebbe positivo. Andiamo da Gennaro, da Quartieri Spagnoli. Ciao Gennaro, buongiorno.
Ciao ragazzi, ciao. Buongiorno, un bacio a tutto Marte.
Grazie, che volevi dirci?
Allora, volevo dire, secondo me, invece di comprare il centrocampista, che è forte comunque, verità, mi piacerebbe comprare un esterno alto per stare pure un pochettino di cambio a Oliveira, perché penso che quest'anno Oliveira le giocherà quasi tutte.
Quindi un terzino sinistro, vuoi dire?
Eh sì, scusa, ah, mi ho sbagliato. Okay. E poi volevo dire un'altra cosa, sì. Siccome che io sono un marziano da sempre,
grazie.
Volevo dire, ma le radiocronache del Napoli, dove ti possiamo sentire?
Al momento da nessuna parte, poi non so se ci saranno novità, se no hanno Radio Rai, evidentemente, no? Perché la
Vabbè,
Rai
ma a me mi piacerebbe che le facesse voi.
Grazie, gente. Gennaro, ti mandiamo un kitter marziano, dai, per la fedeltà, grazie, un abbraccio. Grazie Gennaro, molti messaggi che arrivano, ancora telefoni aperti, però ci prendiamo una piccola la pausa pubblicitaria, tra un po' parliamo anche di quello che accade a bordo campo e della situazione difesa con Massimo Brambati. A tra poco. Eccoci tornati, tanti messaggi ancora da leggere, anche note vocali da ascoltare, però andiamo idealmente a bordo campo dallo specialista, ancora lo immaginiamo, ce lo ricordiamo pieno di acqua, forse anche spumante, certamente con qualche colore azzurro anche in volto. Bravissimo Alessio De Giuseppe di DAZN. Ciao Alessio, buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi, ovviamente non sei solo bordocampista, giornalista di DAZN, segui spesso però le partite anche Bologna-Milan da pochi metri, da un osservatorio assolutamente privilegiato. Infatti volevo chiederti subito se ci sono già evidenti le differenze tra il Napoli di Spalletti e il Napoli di Garcia da pochi metri.
Secondo me sì, lo raccontavamo anche nel corso di sabato,
sì.
Più dal riscaldamento, perché si concentra tanto sulla parte offensiva Rudy Garcia, nell'essere più pericolosi possibile, portare più gente in area, più giocatori in area. Già dal riscaldamento fa queste azioni, queste simulazioni di azioni d'attacco nel riscaldamento, una cosa che non vedevamo con Luciano Spalletti, e poi questo sempre cercare la verticalità, lo faceva anche Spalletti chiamando la palla su Osimhen sistematicamente, certo, però tanti frangenti Spalletti chiedeva anche di addormentare il gioco, fare un po' più possesso palla, invece Rudy Garcia nel corso degli interi 90 minuti, forse anche per la dinamica della partita,
certo,
si concentra però solo ed esclusivamente, questo ho avuto l'impressione che ho avuto, sulla fase offensiva, sul cercare la porta, sul portare uomini in attacco, sempre guardare davanti, insomma, più che altro questo.
Te l'aspettavi già non dico un cambiamento radicale, perché non c'è stato, il modulo più o meno era quello, però già un po' di novità, diciamo, la prima partita, poi dobbiamo vedere anche le prossime, per carità, per capire se sono così evidenti le novità.
Ma no, nel senso che sicuramente mi aspettavo una struttura di base legata a quello che abbiamo visto gli ultimi anni, inevitabilmente, tanto che poi abbiamo raccontato banalmente questa partenza tutti sulla linea è evidentemente qualcosa che i giocatori hanno assimilato dentro dalla gestione Spalletti, hanno ereditato e cercano di conservare, perché evidentemente anche come sistemazione tattica hanno i riferimenti e continueranno ad utilizzarli, soprattutto perché si sta continuando ad utilizzare quel modulo là. Qualora poi, come ha spiegato più volte nel corso della prestagione Rudy Garcia, volesse un attimo così modificare l'assetto tattico, cambiare qualche posizione, magari allora vedremo novità dal primo secondo. Invece diciamo che dal primo secondo mi è parso comunque di vedere un Napoli, diciamo, spallettiano. La gestione poi delle azioni, dei momenti difficili, lì è ho visto qualche differenza. Quindi alla fine, nel conto delle cose, ci può stare, cioè Rudy Garcia giustamente sta portando il suo modo, certo, di gestire i 90 minuti, e comunque mi ha dato un'impressione assolutamente positiva in questo senso.
In questo senso, l'ultima su questo argomento, come vive Garcia la partita, al di là dell'ammonizione per quel mezzo fallo, fallettino su Zirinski, la vive in modo adrenalinico, diciamo, invece col self-control alla Lidom non mi sembra, francamente, però neanche in modo estremamente nervoso, mi sembra di poter capire.
No, è uno che innanzitutto prende tantissimi appunti, perdonate il paragone, però giusto per farvi capire un po', tra le memorie più fresche c'è quella di Mourinho, no? Che è uno che tende spesso a isolarsi, o anche lo stesso Maurizio Sarri tendono a isolarsi e prendere appunti. Anche Rudy Garcia lo ha fatto in questa prima di campionato, vedremo se sarà così. Tante volte delega anche il suo vice nella parola, nel play by play, no, ai giocatori, sì, pur di distaccarsi un attimo, prendere appunti, e saranno poi aspetti che, come poi ci ha raccontato nel dopopartita, spiegherà magari all'intervallo quando ce ne sarà bisogno. Visto proprio che nel primo tempo anche questo rimproverare Osimhen per certi movimenti lo ha appuntato, e poi dopo ce l'ha spiegato, insomma, anche dal punto di vista dell'atteggiamento lo ha spronato, evidentemente ha bisogno di prendere questi appunti. Per il resto sì, diciamo, ha avuto qualche cosa da ridire con l'arbitro, con il quarto uomo, che, come raccontavamo, sì, gliel'aveva quasi promessa. Credo che anche le squadre arbitrali, dovendo conoscere l'atteggiamento di Rudy Garcia nei loro confronti, faranno un po' la tara poi alle, come dire, alle proteste di questo nuovo allenatore che è tornato. Però quando c'era lui, quando è alla prima esperienza, gli arbitri che ci sono adesso non c'erano,
infatti, forse Orsalo, ma neanche, evidentemente. Intanto ci ha raggiunti Massimo Brambati, 7 gol, anche ex difensore. Ciao Massimo, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ascoltavi
a tutti.
Alessio De Giuseppe di DAZN, che dall'altra, sì, parte. Massimo, io dopo la mia giornata dobbiamo un po', che dire, buttarci avanti anche con Alessio. Dopo la prima giornata, il Napoli come è messo nella griglia scudetto e come sono messe anche le altre?
Ma io l'ho sempre visto tra le prime due o tre. È logico che ha cambiato il pilota. Non posso fare paragoni con la Ferrari, perché negli ultimi tempi non mi sembrano dei paragoni giusti, però è salito su una Red Bull, è salito su una macchina che ha vinto tra virgolette un mondiale. Il pilota è cambiato, la macchina va sempre forte, poi bisogna essere capaci però di mandarla ai giusti giri e prendere le giuste curve. Ci saranno sicuramente dei momenti di difficoltà, e qui secondo me dovrà venire fuori la capacità dell'allenatore, non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma dal punto di vista secondo me anche di leadership, di spogliatoio, quelle qualità che, insomma, hanno fatto sì che Luciano Spalletti poi riuscisse in un paio d'anni ad arrivare allo scudetto, attraverso poi peraltro un terzo posto, non dimentichiamoci, cioè non è che è arrivato, ha fatto un terzo posto. È vero che ci fu dell'amaro in bocca nell'ambiente, nei tifosi, persino nella proprietà. Poi però si è ripreso tutto con gli interessi,
Con uno
scudetto che non arrivava a Napoli da 33 anni.
Assolutamente, Alessio, l'Inter, la Juve o il Milan, anche, che hai visto ieri da vicino, sono vicine, hanno ridotto il gap o addirittura annullato il gap rispetto al Napoli dello scorso anno?
Ma questo è molto complicato. Per quanto visto in questa giornata, tutte hanno dato una dimostrazione di forza notevole. Ma io ci metto molto volentieri anche il Napoli, perché che se ne dica del primo tempo, insomma, con qualche difficoltà, con il gol subito, adesso in attesa di vederla sul lungo periodo, comunque ho visto Napoli sempre pericoloso. E comunque vorrei dire che nella passata stagione, è vero, si è stravinto lo scudetto, certo, ma c'erano magari anche partite, penso banalmente anche a quella di Lecce, ovvero si era in una condizione di fisica differente, dove però non è che il Napoli in quel momento della stagione creasse così tanto a livello di occasioni, invece il Napoli a Frosinone ne ha create tantissime. È vero il gol subito, è vero magari qualche imprecisione, qualche meno pulizia nei fraseggi, però è stato un Napoli che a livello di quantità ha creato tantissimo, e questo sicuramente può essere un dato per metterla tra le candidate a rivincere lo scudetto.
Staremo a vedere, ne parleremo insieme se vorrai ancora, Alessio. Grazie ancora per il tuo intervento, un abbraccio.
Ciao a voi, buon lavoro.
Grazie Alessio De Giuseppe di Dazon. Massimo, intanto, oltre a chiederti di Spalletti se sta molto arrabbiato o poco arrabbiato per la vicenda nazionale, tu lo conosci bene, non so se hai avuto contatti, non voglio neanche chiedertelo, però conoscendolo sarà rimasto molto poco male, se l'aspettava.
Ma Luciano secondo me è un uomo, prima che è un allenatore, quindi gli aspetti umani sono secondo me sempre da considerare, sì, e mettere in primo ordine. Io l'ho sentito un po' di tempo fa, quando purtroppo aveva deciso di, così diciamo così, di abdicare, sì, Napoli, e quindi di prendersi questa pausa. E onestamente io l'ho rispettato, perché le decisioni di un professionista e di un uomo vanno sempre rispettate al di là di qualsiasi tipo di decisione possa essere presa. Quindi non mancherò di chiamarlo sicuramente, magari anche oggi, e sentire quello che insomma che pensa e che prova in questo momento.
È vero. E l'ultima te la faccio invece, tra l'altro, insomma, è chiaro che i rapporti tra Spalletti e De Laurentiis fossero non tesi, ma di più, al di là di come sono lasciati, anche bene, giustamente, volendo preservare la festa scudetto, i festeggiamenti di un popolo, di una grande impresa. Quindi è chiaro che poi, insomma, con la situazione nazionale sarebbe arrivato, insomma, anche questo problemino. Ti chiedo invece della difesa del Napoli. Nata non l'abbiamo visto, non sappiamo com'è, non sappiamo se.
Ma sai, oggi mi chiedono anche in altre trasmissioni, in altre emittenti, le domande sono, diciamo così, simili. Praticamente abbastanza vicine alla potenziale brutta figura, nel senso che l'anno scorso di questi tempi sfido chiunque ad alzare la mano e dire che aveva segnalato il Napoli come possibile campione d'Italia.
Certo.
Nessuno Kim, fortissimo, aveva messo neanche, credo.
Però sai, il livello si è alzato ulteriormente, le aspettative,
però
e le pressioni.
No, secondo me i primi impegni, persino l'Inter col Monza, vorrei capire il Monza quanto pesava in quella partita. Io credo che cosa pesa tantissimo nel Napoli in questo momento è ancora lo spogliatoio e Osimhen, perché secondo me Osimhen, quando tu hai davanti un animale di questo genere, niente ti è precluso, e mi sembra che lui abbia ancora l'occhio della tigre, ecco, abbia ancora la voglia, e questa è una cosa secondo me che è fondamentale nel gioco del calcio, in tutti gli sport, ma nel gioco del calcio che ho avuto il piacere di vivere, questa è una cosa che secondo me va al di là di ogni aspetto tecnico e tattico.
È vero, la fame, la voglia di vincere. Sì, Massimo, sì. Grazie, un abbraccio forte, alla
grazie
prossima.
Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie a Massimo Abrambati, unionista 7 gold. Questo amico Martino da Cerra scrive: buongiorno Dario, io lascerei andare Lozano e lo sostituirei con Bakayoko del PSV 2003, fortissimo, molto forte effettivamente. Questo rispondeva anche a Pietro dicendo che anche il Napoli, sì, non dico che è in trattative, però segue molto da vicino questo ragazzo. Molti messaggi che arrivano, ma c'è Marte Sport Live con la prontissima a fare il focus ancora sul discorso di mercato e del Napoli di Garcia. Ci fermiamo qui con Forza Napoli sempre, grazie per averci seguito. Chi vi parla, Dario Sarnataro, spera di avere una voce migliore domani. Grazie anche a Mario Parigiani in regia. Adesso c'è Marte Sport Live, non andate via assolutamente.